Astronauticast. Astronauticast, stagione 9, episodio 26, 26, questo è Astronauticast, il podcast di ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Oggi è il 28 di aprile 2016, lo dico se trovate questo MP3 in qualche hard drive di quando eravate a scuola e adesso siete in pensione. E potete lasciarvi andare al momento a Marcord per un attimino e poi mi trovo a salutare i nostri i miei compagni di squadra questa sera in modalità Gemini ridotta, non modalità Gemini, modalità Apollo. Paolo era prontissimo a correggermi, per fortuna che il microfono non si è attivato in tempo. Paolo Amoroso da Milano. No, è ancora mutato, quindi vado a Verona da la nostra Veronica.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, benvenuti anche a questa nuova puntata.
Che salta in vantaggio su Paolo che arranca e adesso attiva il microfono.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, con i riflessi poco pronti in questa occasione, ma colgo l'occasione per ricordarvi che se avete domande o commenti potete usare l'hashtag Astronauticast su Twitter e sui social, oppure menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
La nostra vedetta sui canali social, Paolo Amoroso, principalmente lo trovate proprio sui social, non perché passa la giornata a non fare nulla e andare su Facebook. Facebook non lo tocca neanche con un bastone di 2 metri, ma su Google Plus è attivissimo, è uno del, non Paolo attivissimo, Paolo Amoroso è uno delle social star di Google Plus, con un folto seguito per le sue raccolte di applicazioni, ad esempio in ambito spaziale e quant'altro. Fate un salto su Google Plus, cercate Paolo Amoroso, è lui il primo. E poi invece Veronica la trovate su Astronaut News con i suoi spin-off, quelli che servono a rispondere al vostro conoscente noioso che dice: ma perché li spendono tutti quei soldi lì per andare nello spazio, va? Che c'è la gente che muore di fame qua. Allora lei ci fa sapere che non è tutta roba sprecata. Ma abbiamo una puntata abbastanza ricca, specialmente perché siamo solo in 3 e sarà una discreta maratona, e io ho anche un po' di influenza perché qua fa veramente freddissimo, l'inverno è arrivato insieme a Game of Thrones, e abbiamo un po' di notizie nel nostro docket. Abbiamo Orbital che vuole utilizzare il VAB, il Kennedy Space Center, un po' la sorte di queste infrastrutture gigantesche create per lo shuttle che adesso invece vengono riutilizzate dal settore privato, ovviamente con la concessione di NASA. E poi abbiamo un'altra sparata di SpaceX che vuole ammartare, so che non si dice, nel 2018 con una Dragon B2, vediamo, ne parliamo un po', facciamo anche questa sera l'ufficio stampa di SpaceX, questo è un po' il critico stile Alberto Zampiron che è in me. Poi c'è OneWeb con Airbus che continua a parlare della sua flotta di 600, 900, 1000 satelliti per internet. E poi ancora, giusto, chiudiamo la storia di Hitomi o Astro, il satellite per l'astronomia che non se la sta passando molto bene e probabilmente non se la passerà più per nulla nei prossimi giorni, ma vediamo un po' cosa è successo. È un piatto abbastanza ricco, quindi direi che Paolo potrebbe cominciare a parlare di Orbital, perché non so assolutamente di cosa si tratta.
Sì, abbiamo parlato di Orbital anche nella scorsa puntata a proposito dell'intenzione di questa società spaziale privata di chiedere all'aeronautica militare per cui fornisce servizi di lancio, di poter utilizzare altri motori a razzo di missili balistici intercontinentali dismessi per aprire il settore privato, per utilizzarli per lanci di tipo commerciale. In questo caso la notizia è diversa, però quella di questa settimana riguarda il Kennedy Space Center, perché la NASA nell'estate del 2015 aveva indetto una gara per assegnare alcuni dei posti disponibili nel VAB, il gigantesco hangar per l'assemblaggio dei lanciatori, assegnarne alcuni a società spaziali private. Ricordiamo che il VAB è questo gigantesco edificio, il più grande edificio ad un unico piano del mondo, con un'altezza di circa 160 metri, che era stato costruito e attivato nel 1966 per il programma Apollo per assemblare i giganteschi razzi Saturno V. È stato poi riadattato nel corso del programma Shuttle per assemblare gli shuttle prima di portarli alla rampa, e adesso prosegue la trasformazione commerciale di questo edificio e anche di tutto il Kennedy Space Center. Era già stata assegnata a SpaceX una delle high bays del VAB, cioè degli spazi attrezzati per l'assemblaggio di un vettore, potremmo definirle delle torri all'interno, delle torri delimitate da piattaforme all'interno del VAB, per l'assemblaggio dei vari componenti, quindi dei vari stadi di alcuni lanciatori. La notizia di questo periodo, quindi dell'ultima settimana di aprile del 2016, è che la NASA ha iniziato le trattative per definire l'assegnazione del VAB ad Orbital ATK, che aveva vinto appunto insieme con SpaceX questa selezione per l'utilizzo degli spazi del VAB. Per cosa vuole utilizzare Orbital ATK questo spazio che le sarà assegnato, quindi la High Bay numero 2 che è stata assegnata ad Orbital ATK? Lo vorrà utilizzare per un lanciatore pesante attualmente in fase di sviluppo e progettazione, che è in realtà una versione modificata di un lanciatore chiamato Liberty, proposto nel 2012 per uno dei programmi, delle iniziative della NASA per il trasporto di equipaggi sulla stazione spaziale. In quell'occasione il Liberty di Orbital ATK non aveva vinto la selezione della NASA ed era una proposta basata su un primo stadio a propellente solido, di cui ATK, che prima della fusione con Orbital era leader con la sua fornitura di motori di propellente solido, di motore a propellente solido per il programma Shuttle, e un secondo stadio derivato da uno stadio superiore del razzo Ariane 5 europeo. Ripeto, questa proposta era stata bocciata all'epoca dalla NASA perché i tempi di sviluppo, la tabella di marcia, era stata ritenuta eccessivamente ottimistica dai responsabili della NASA. Orbital ATK ha riadattato questo progetto per sviluppare l'evoluzione del Liberty, che utilizzerà il VAB come edificio di assemblaggio, e per i lanci dalla piattaforma, dal complesso di lancio 39B del Kennedy Space Center, il complesso di lancio storico del programma Apollo prima e Shuttle poi. In questa versione modificata del lanciatore pesante ci sarà sempre un primo stadio a propellente solido, ma questa volta il secondo stadio a propellente liquido sarà fornito da Blue Origin, la società spaziale privata di Jeff Bezos, il fondatore di Amazon. Lo sviluppo di questa versione modificata del Liberty trarrà spunto anche dai finanziamenti forniti dall'aeronautica militare americana, in particolare 47 milioni di dollari, per svincolarsi dalle forniture di propulsori russi RD-180 dopo i vari incidenti e la crisi di fornitura che è seguita con questi propulsori di origine russa. Non soltanto Orbital ATK ha avuto questi finanziamenti dall'aeronautica militare, ma anche gli altri fornitori commerciali, tra cui SpaceX e anche la United Launch Alliance, ciascuno dei quali sviluppano dei propri propulsori, sistemi di lancio per fornire ridondanza all'aeronautica militare americana per i propri lanci, che quindi vengono ritenuti critici e per la quale ci si vuole assicurare diversi fornitori, soprattutto fornitori americani in questo caso. Dicevamo che la High Bay numero 2 del VAB sarà utilizzata da Orbital ATK, la numero 3 invece sarà riservata al programma del nuovo lanciatore pesante della NASA, SLS, anche questo in fase di sviluppo. Ma vicino al VAB ci sono altre strutture che sono appartenute al programma Shuttle e che sono state riadattate sempre in chiave commerciale in questa trasformazione del Kennedy Space Center negli ultimi anni. In particolare sono le Orbiter Processing Facilities, cioè degli hangar più piccoli, in ciascuno dei quali veniva ospitato uno dei tre orbiter del programma Shuttle, e che adesso sono stati assegnati a fornitori commerciali. Ce ne sono due di questi OPF, gli Orbiter Processing Facilities, assegnati a Boeing per la gestione dello spazioplano automatico riutilizzabile X-37B utilizzato in programmi militari, anche in questo caso per l'aeronautica militare. Quindi in ciascuno dei due OPF viene ospitato uno dei due esemplari dell'X-37B realizzati. La OPF numero 3 invece è assegnata sempre a Boeing, con questa volta per lo sviluppo, per la gestione della capsula CST-100 ribattezzata Starliner, cioè uno dei veicoli per il trasporto di equipaggi verso la Stazione Spaziale Internazionale, a cui la NASA ha affidato servizi di trasporto commerciali. C'è una chiave di lettura unica di tutte queste trasformazioni della NASA in senso commerciale, la fornisce Bob Cabana, che è il direttore del Kennedy Space Center, un ex astronauta peraltro del programma Shuttle. Ricorda Bob Cabana che questa infrastruttura, il Kennedy Space Center, è sempre stata chiamata spazioporto, per analogia non soltanto con i porti marittimi, ma anche con gli aeroporti. E qui c'è quest'altra analogia, la chiave di lettura di questa trasformazione. Negli aeroporti ci sono delle strutture comuni alle compagnie aeree, ai fornitori di voli, che condividono queste attrezzature, ma ciascuna fornisce i suoi veicoli e svolge le sue attività di volo per vari clienti. E quindi il Kennedy Space Center sta diventando un vero spazioporto, concettualmente simile a un aeroporto, in cui partiranno verso lo spazio, in parte stanno già partendo, dei veicoli commerciali che vengono assemblati e di cui si fa la manutenzione in strutture ormai storiche, ma che trovano una nuova funzione e dimostrano una versatilità non pensata inizialmente quando vennero realizzate ormai per il programma Apollo. Sarà interessante vedere come sarà gestito a regime questo spazioporto del Kennedy Space Center.
Ma fino agli anni 80 è una cosa che non ci si pensa spesso, ma fino agli anni 80 non esisteva il concetto di lancio commerciale. C'erano satelliti commerciali, ma almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'intero monopolio dei lanci spaziali era di NASA, semplicemente, o del Dipartimento della Difesa, ma ovviamente solo per payload militari, sì. Quindi una società privata che avesse voluto mandare in orbita un satellite avrebbe dovuto chiedere un passaggio a NASA, e lo Shuttle doveva essere uno dei
sistema universale.
Sì, ma anche prima dello Shuttle c'erano comunque altre soluzioni. E nel momento in cui si sono cominciati a fare lanci commerciali con aziende completamente private e offrendo contratti di lancio alla carta, non subito si sono creati spazioporti privati, quindi il Kennedy Space Center no, ma Cape Canaveral ha già fatto negli anni quello che si trova a fare adesso il Kennedy Space Center. Il KSC era per NASA il centro di partenza per le missioni umane e per probabilmente un po' per tradizione, un po' per appunto sfruttare una serie di infrastrutture già presenti, si continua a fare lo stesso con i mezzi privati manned. Ma non è una cosa completamente nuova la riconversione di strutture governative per l'uso del settore privato, non è nuovissimo, insomma.
Certo, siamo passati agli anni 60 a una gestione interamente governativa, poi appunto a partire dagli ultimi anni una trasformazione molto più decisa e molto più rapida.
Già, e questo si porta anche dietro una serie di cambiamenti nella comunicazione. Lo diciamo molto spesso, se ne parla tantissimo su forumastronautico.it, della disinvoltura con cui SpaceX parla dei suoi progetti a breve, medio e lungo termine, e con a volte ovvie differenze tra quello che viene implementato, le tempistiche di quello che viene implementato e quello che viene promesso. Questa è un'altra di quelle promesse che fanno saltare sulla sedia, perché andare con una capsula Dragon nel 2018 su Marte, come è uscita questa idea? Dove è stata annunciata?
Beh, l'ha annunciata la stessa azienda SpaceX sui suoi canali di comunicazione, con canali online. Adesso non so se siano stati fatti anche degli eventi per la stampa o una comunicazione più mirata per i media. Ma si tratta di un annuncio, almeno nella forma, puramente commerciale. Però l'idea è nel DNA di questa azienda e soprattutto nei sogni del suo fondatore Elon Musk. Quindi non è una novità completa.
Vero, da fan di SpaceX, qualche dettaglio?
Ma io l'ho vista ieri sera per la prima volta su Facebook, ho visto il post, ma non c'era nessun link, c'erano solo queste due foto e questo annuncio secondo cui appunto vogliono andare su Marte entro il 2018 con questa capsula Red Dragon, che sarebbe una versione della V2. E con il Falcon Heavy, che però se non sbaglio deve ancora essere testato sia l'uno che l'altra. Il 2018 è qui a due anni, anzi un anno e mezzo, e non so cosa possano fare.
Non so se anche la Planetary Society si beve il Kool-Aid di SpaceX, ma leggevo adesso non ricordo il nome dell'autore, una colonna su Planetary Society in cui dicevano: ecco, questa dimostra che SpaceX almeno ha una strategia a lungo termine, vuole già mostrare che quello che sta sviluppando adesso è una serie di building blocks per l'obiettivo finale, che non ha mai non è una novità. Elon Musk vuole andare in pensione su Marte, dice, e tutti questi sono building block per raggiungere quell'obiettivo, e invece NASA continua a parlare di Marte, ma senza una chiara infrastruttura. La notizia che oggi è passata un po' in sordina, ma stride un po' a confronto con questa, anche se l'importanza delle due notizie potrebbe essere invertita, è che NASA ha cancellato uno dei programmi di ricerca per gestire il rientro di elementi pesanti, di payload molto pesanti, che sono uno dei building blocks per colonizzare Marte. Quindi per preparare una missione umana dobbiamo ovviamente mandare parecchio materiale prima e per supportare la missione. E questo richiede avere tecnologie per far atterrare sul pianeta rosso dei carichi molto pesanti. C'era un progetto di ricerca underfunded, sottofinanziato, ma comunque proseguiva, e anche questi miseri 20 milioni di dollari all'anno per questo progetto sono stati dirottati. E insomma, sembra che questo stride un po' con i piani di NASA di puntare a Marte.
Ma quale dovrebbe essere, Veronica, della missione appena annunciata, il profilo? Cioè che cosa dovrebbe fare questa capsula?
Dimostrare la fattibilità del entry, descent and landing sulla superficie di Marte. La missione è unmanned, quindi robotica fondamentalmente, non c'è equipaggio. un po' perché non, da quanto so non hanno ancora ben capito come proteggere un eventuale equipaggio umano dalle radiazioni, e un po' per lo spazio interno della capsula, che a detta di Musk è come un SUV, e quindi un viaggio così lungo verso Marte, insomma, sarebbe un po' scomodo.
Sì, no, in questo caso sarebbe semplicemente un lander.
Così pare, sì.
Semplicemente per modo di dire, perché poi è un sistema di atterraggio del tutto nuovo, almeno per l'azienda di Musk.
Poi bisogna capire se all'interno magari verranno messi dei payload scientifici che, visto che ci sono, vanno a studiare anche, non so, qualcosa in più.
No, probabilmente ci sarà qualche opportunistico sfruttamento della missione, opportunistico nel senso positivo del termine. NASA anche collaborerà a questo. C'era un post che parlava di uno scambio, quindi un contratto senza scambio di denaro, uno scambio tra informazioni raccolte da SpaceX durante la fase di atterraggio in cambio di supporto tecnico da parte di NASA per aiutare SpaceX nel prepararsi a questo dimostratore.
Ma voglio sperare che su quella capsula ci mettano almeno qualche sistema di ripresa fotografica, qualche camera fotografica, perché fare tutta quella strada, fare tutto quello sforzo per arrivare lì e non avere neanche una foto ricordo, insomma.
Dici che non ci mettono una forma di taleggio come nella prima missione della Dragon?
Può darsi. E io ci metterei anche un microfono, visto che...
Ma sì.
Ci sono stati tanti tentativi in passato di portare un microfono su Marte, ma per una ragione o per l'altra o non c'è arrivato, o c'è arrivato ma non è stato possibile utilizzarlo per ragioni tecniche. La prossima opportunità sarà più lontana.
Comunque, nel frattempo, finché attendiamo, questa notizia ha acceso l'entusiasmo degli artisti e ci stanno regalando veramente dei rendering molto molto carini. Accontentiamoci dei rendering nel frattempo.
Beh, nel frattempo di solito diciamo stiamo ad aspettare. Due anni sono veramente pochissimo nell'ordine di grandezza di queste cose, ma c'è anche da dire che sta cambiando un po' il paradigma. Secondo me non si fanno rivoluzioni dal punto di vista tecnico, dal punto di vista meteorologico un giorno per l'altro, ma è indubbio che per arrivare a uno sfruttamento dello spazio, a una presenza umana nello spazio di un altro ordine di grandezza rispetto a quella che, a cui siamo abituati oggi, probabilmente qualcosa deve cambiare, e anche le tempistiche e le modalità a cui siamo abituati probabilmente, non dico che verranno completamente rivoluzionate, ma verranno adattate, e potrebbe essere che queste tempistiche magari non lo sono adesso, ma un giorno potrebbero essere più realistiche. C'era un'altra cosa che ha fatto parecchio scalpore al primo annuncio, ma che continua a essere descritta come un work in progress anche da addetti ai lavori, ed è il progetto di OneWeb e Airbus di avere una costellazione di 900 satelliti in orbita a circa 600 km per coprire l'intero globo terrestre con servizi di connettività internet. È una cosa che è decisamente un ordine di grandezza superiore a qualsiasi flotta di satelliti per le telecomunicazioni attualmente esistenti. La notizia che mostra che il progetto va avanti è che OneWeb ha aperto ha annunciato un centro per la realizzazione di questi satelliti in Florida, proprio vicino al Kennedy Space Center, che insomma, cominciano a parlare di soldi, cominciano a parlare di posti di lavoro. Dovrebbe entrare in funzione già il prossimo anno, con i primi satelliti già realizzati entro la fine del 2017 e 250 posti di lavoro diretti, senza contare l'indiretto, e insomma, 4 satelliti realizzati al giorno. Si tratta di una catena di montaggio, si tratta di una produzione in serie che non ha eguali nell'industria attualmente. Sto pensando ai virgolette miei Galileo, comunque sono fatti in serie, ma sono al momento soltanto 8 di un certo tipo, e ce ne sono altri pronti, ma è un'altra cosa, completamente un'altra cosa. Ne parlavamo su forumastronautico.it, grazie anche al fatto che ci sono utenti che lavorano per Airbus in tutt'altro progetto e ne parlavano più che altro facendo educated guesses, non parlando da persone coinvolte nel progetto. È interessante discutere anche del concetto di operations di questa flotta. È interessante vedere se è sostenibile una produzione in serie di questo genere. Viene portato l'esempio del fatto che Airbus produce aerei in serie e sono, se non sbaglio, il numero che è stato dato sul forum erano 40 aerei al mese. E probabilmente se si toglie un pochettino l'accento sulla totale qualità, la camera pulita a livello estremo per i satelliti, contando sul fatto che un satellite su 900 diventa un nodo di una rete che può fallire, può avere un'efficienza o una affidabilità lievemente più bassa, è decisamente il cambio di paradigma di cui parlavamo all'inizio.
E per dare un'idea del salto tecnologico e del fattore di scala richiesto da questo progetto, ricordiamo che attualmente le costellazioni di satelliti più numerose, cioè credo che siano quelle tipo gli Iridium o anche Orbcomm, dovrebbero essere tra i 60 e i 70 satelliti ciascuna, più o meno quanti sono?
77 per no 66 o 77 per Iridium, che doveva chiamarsi Iridium perché il numero atomico dell'iridio è proprio 66 o 77, l'altro è il disprosio e fa schifo come nome, l'ho già detto qualche volta. Credo che fossero 77, comunque l'ordine di grandezza è quello.
Quindi 80 90 900, quindi un salto di 10 volte nel volume di produzione. Però ricordiamo anche che questi satelliti sono relativamente piccoli, quelli di OneWeb dovrebbero avere una massa sui 150 kg, quindi mentre Airbus riesce a sfornare 40 aerei al mese, che sono oggetti di non so quanto pesi un aereo di linea, ma insomma piuttosto consistenti, un satellite da 150 kg, per quanto con tecnologie elettroniche, con livelli di pulizia richiesti, insomma credo che sia un po' più semplice da realizzare.
Di un aereo? Sì. Probabilmente è l'intero concetto che rivaleggia la complessità. Parlano proprio di ho perso il quote, ma dicevano eccolo qua, diceva lanciare i propri satelliti letteralmente a poche ore dalla produzione, con il lanciatore attualmente previsto è il Launcher One di Virgin Galactic, ancora da venire.
Quindi fanno i satelliti a chilometro zero, che è molto di moda di questi tempi, avere prodotti alimentari a chilometro zero presi direttamente dal contadino, quindi prendono direttamente dallo stabilimento, sì. Genuini, appena prodotti, ancora caldi, eccetera, e rilanciano lo spazio. Beh, l'idea è quella, perché lo stabilimento dovrebbe essere in Florida, non lontano dal Kennedy Space Center, da cui avverrebbe anche il lancio. Sì, con quale sistema di lancio?
Dicevano che era il Launcher One, ma non onestamente
il
produttore
dovrebbe essere Virgin Galactic, quindi l'unico sistema di lancio di cui credo dispongano è proprio il Launcher One.
Ma sono basati nel deserto del Mojave, se non sbaglio.
Sì, non so appunto come... O forse dal Kennedy Space Center potranno essere trasportati al loro spazioporto e quindi lanciati da lì.
Quindi un po' di trasporto, ma sempre senza pesticidi. Andiamo avanti. Questa è una di quelle cose che mi appassionano proprio perché è completamente diverso da quello che abbiamo oggi, ed sarà curioso vedere le soluzioni che verranno adottate. Se c'è una cosa che il settore spaziale ha è un certo grado di inflessibilità e di rigidità che sono un male necessario, è la natura del business, ma non è detto che questo debba essere così per sempre, quindi sono molto molto interessato a vedere l'evoluzione di questo progetto. Giusto in chiusura, come ultima notizia, avevo parlato di Hitomi perché ne abbiamo parlato nelle ultime puntate, avevamo dato un po' di dettagli sull'incidente, si è trattato, adesso è ancora più chiaro, si è trattato di un catastrofico malfunzionamento dei sistemi di controllo di bordo che hanno reagito nella maniera peggiore possibile a una errata lettura. Hitomi è un satellite per l'astronomia, per un telescopio a raggi gamma dell'Agenzia Spaziale Giapponese. È sostanzialmente, l'abbiamo già descritto la settimana scorsa, però la notizia è apparsa questa settimana e volevo citarla ancora. È sostanzialmente andato in pezzi a causa di scelte infelici del computer di bordo. Vi lascio all'articolo di Valeria Pannenzini su Astronauti News per i dettagli, che non so, ho un fortissimo déjà vu, penso di averne parlato la settimana scorsa o qualcosa di simile, mi sbaglio? Anche voi siete non ce la potete fare, non vi ricordate?
Una o due settimane fa sì, l'avevamo accennato. Però questa volta è proprio...
Ci sono più dettagli adesso.
Sì, è proprio uscita la notizia ufficiale che è irrecuperabile perché anche i pannelli solari si sono staccati e quindi...
Sì, questo era, mi pare che fosse sul forum astronautico in fondo a questa notizia o all'altro thread di cui si parlava. Beh, vi invito ad approfondire un po' la notizia perché è un esempio di come... a volte basti un problema, un piccolo errore nella progettazione, non del sistema in sé, ma del sistema di controllo, per fare un disastro. Siamo già arrivati al giro di boa? Se così è, allora mi trovo a ringraziare come al solito i nostri articolisti, prima di tutto, perché grazie a loro abbiamo... un news docket fornito di notizie ogni giovedì sera, così che Astronauticast sia sempre al passo coi tempi. Questa sera ringraziamo Roberto Mastri del lancio di Sentinel 1B, che non è stato messo in scaletta. Valeria Pannenzini ho appena ringraziato, Alberto Zampironi, il profondissimo caporedattore, Marco Zambianchi, che non è con noi questa sera, ma ha fatto in modo che questa mattina la sparata, la notizia di SpaceX fosse in primissima pagina su Astronaut News. Mi pare che sia tutto, la notizia di Orbital era invece di Matteo Carpentieri. Quindi grazie ai nostri articolisti, non solo a quelli che ho citato, ma anche quelli che hanno riempito Astronaut News con le altre notizie. E sono importantissimi spunti di discussione non solo per Astronautica, ma anche per Forum Astronautico. Tutte le notizie che compaiono su Astronaut News finiscono sul nostro forum, a volte sono già state discusse da qualche giorno perché la notizia arriva dopo, ma a volte sono proprio la scintilla che fa partire discussioni molto interessanti. Case in point, l'articolo su OneWeb, perché ha portato alla discussione di cosa significa fare e progettare tutto quello che serve per fare una costellazione così grande. Poi ringraziamo sempre voi, perché ci fate qualche volta sapere con commenti se facciamo bene, se facciamo male. Quando scrivete qualcosa di cattivo io ci rimango malissimo, ma siete assolutamente incoraggiati a farlo. E poi non mi pare che ci siano complimenti particolari da segnalare questa sera, ma nel caso ci avete scritto qualcosa, grazie. Il modo in cui potete aiutarci e guadagnare ancora più ringraziamenti è farci conoscere, esporre accidentalmente i vostri amici a questa puntata ad esempio, oppure alle notizie di cui abbiamo parlato, invitare qualche appassionato o addetto ai lavori che ha voglia di fare un po' di chiacchiere con persone particolarmente appassionate della materia su forumastronautico.it, oppure contribuire con diventando soci dell'associazione ISA. Tutte queste attività di cui parlo fanno capo all'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione senza scopo di lucro che ha come fine ultimo la divulgazione, la popolarizzazione, no, Paolo mi dice di non usare quella parola ogni tanto,
divulgazione
della astronautica in lingua italiana. Se volete diventare soci, isa.it, cioè il classico bottoncino giallo di PayPal con le istruzioni per diventare soci. Non abbiamo nuovi soci questa settimana, proprio perché la maggior parte dei rinnovi e delle nuove iscrizioni si concentrano all'inizio dell'anno, arrivano comunque con stillicidio durante tutti i mesi dell'anno, ma in particolare nei primi mesi. Ringraziamo però invece due donatori ricorrenti, Davide e Gian Pietro. Donatori ricorrenti cosa sono? Su astronauticast.com donazioni, c'è l'area donazioni, ci sono anche lì due bottoncini gialli di PayPal per fare una sorta di abbonamento, mi pare che sia da 3 o da 5 euro, per fare in modo di mandarci qualcosa ogni mese per continuare a mandare avanti la baracca. Non è il modo migliore, è un buon modo, ma non sentitevi direttamente spinti a farlo. Il modo migliore è veramente farci sapere che facciamo un lavoro che vi aggrada e farci conoscere ad altri amici che potrebbero anche apprezzare quello che facciamo. Direi che è tutto.
Scusa Mike, io volevo aggiungermi ai ringraziamenti a tutti coloro che ci ritwittano, ci ricondividono, ci piacizzano, ma in particolare che scelgono anche le notizie da ricondividere, da piacizzare e da commentare. Ieri sera abbiamo postato su Facebook un servizio di Striscia la Notizia in cui chiedevamo se era stato visto dai nostri ascoltatori e se avevano trovato l'errore in quanto era stato detto dal radioamatore, e ha avuto pochissime visualizzazioni e i due commenti sono stati sì, no, non l'ho guardata, in realtà la TV andava, ma era solo per... Quindi grazie veramente. L'errore, nel caso voleste saperlo, il radioamatore diceva che sulla stazione spaziale ci sono 11 astronauti e invece no, sappiamo che ce ne sono 6 al massimo.
Mi chiedo se c'è stato mai un momento, attenzione, momento astronauti quiz bonus, c'è stato mai un momento in cui ci sono stati 11 astronauti sulla stazione spaziale?
La squadra di calcio?
Non perché uno... infatti è strano, no? Più di 11, sì, ma sono, credo, sempre... stavo dicendo sempre numeri pari. No, perché per un po' ci sono stati 3 membri dell'equipaggio, ci sono spesso 3 membri dell'equipaggio, alcuni shuttle hanno volato con 5 persone, con 7 persone, qui ci vorrebbe il database di Lupin, il nostro statistico di forumastronautico.it. Chissà, 11, ma, no, perché mi chiedo, magari questo radioamatore ha memorizzato un momento in cui da qualche parte è stato scritto che c'erano 11 persone e l'ha ripetuto, chi lo so. Grazie della puntualizzazione, scusa se mi sono perso la tua richiesta, vero? E siamo ora alle rubriche, siamo già nella seconda parte, ma oltre quasi 40 minuti di trasmissione. La prima è quella delle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
15 anni fa, il 19 aprile del 2001, oggi è il 28 aprile, iniziava l'avventura degli astronauti europei sulla Stazione Spaziale Internazionale. Quel giorno venne lanciato al Kennedy Space Center la navetta spaziale Endeavour per la missione Shuttle STS-100, diretta appunto verso la Stazione Spaziale Internazionale. Nel suo equipaggio c'era anche il primo astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea a salire, a entrare nella stazione. Stiamo parlando del nostro astronauta italiano Umberto Guidoni. Guidoni non fece soltanto una missione di grande interesse simbolico, ma anche una missione ricca di attività importanti per la costruzione futura della stazione spaziale, cioè per il proseguimento dell'assemblaggio di questo gigantesco complesso nello spazio. Nell'equipaggio, insieme con lui, c'era anche un astronauta canadese che è diventato poi famoso soprattutto per la sua ultima missione. Stiamo parlando di Chris Hadfield. Chris Hadfield curò l'installazione del Canadarm2, cioè il braccio del principale robotico della stazione spaziale, che ha contribuito in maniera fondamentale non soltanto all'assemblaggio degli altri componenti della stazione spaziale, ma anche alla manutenzione. Alcune passeggiate spaziali memorabili della storia della stazione sono state fatte con gli astronauti fissati proprio a questo braccio robotico. E anche il nostro Guidoni fece qualcosa di importante, perché nella stiva della navetta Endeavour si trovava anche il modulo pressurizzato trasportabile logistico Raffaello, in sigla MPLL, LM. E si trattava di un modulo aggiuntivo della stazione spaziale, una specie di container che veniva estratto dalla stiva dello shuttle, agganciato alla stazione spaziale. In questo modulo potevano entrare gli astronauti, svuotarlo di tutto il materiale portato sulla stazione e poi ricaricarlo con del materiale da riportare a terra. Si occupò di queste operazioni soprattutto il nostro Umberto Guidone, perché questi MPLM, Multipurpose Logistics Modules, venivano costruiti proprio in Italia, erano costruiti proprio in Italia, e uno di questi, modificato, poi è diventato un modulo permanente della stazione spaziale. Oggi costituisce una specie di sgabuzzino di deposito in più a disposizione degli astronauti per conservare attrezzature, scorte e materiali. Fu importante anche per i canadesi questa missione. Parlavamo del ruolo di Hadfield nell'installazione del Canadarm e nell'utilizzo iniziale del Canadarm, ma Hadfield fu anche il primo astronauta canadese a fare una passeggiata spaziale proprio nell'ambito di STS-100. Il 22 di aprile del 2001 Chris Hadfield diventò quindi il primo astronauta canadese ad uscire nello spazio a fare un'attività extraveicolare, svolgendo una serie di attività tra cui l'installazione dell'antenna UHF della stazione spaziale. Chiedo Mike se dopo la rubrica di Nonno Apollo potrà spiegarci come viene utilizzata, a cosa serve sulla stazione spaziale questa antenna UHF. Confermi Mike, ce lo puoi spiegare dopo?
Che mi viene in mente, su due piedi l'UHF viene utilizzata per le comunicazioni con l'attività extraveicolari.
Durante le attività extraveicolari, quindi non per l'attività generale di comunicazione, ma soltanto in alcuni momenti specifici?
Sì, perché durante perché la comunicazione con Terra è tramite i satelliti TDRS in banda KU e in banda S, quindi non UHF.
E un altro aspetto
però non ci metto la mano sul fuoco.
Sì. Un altro aspetto interessante della missione STS-100 riguarda la comunicazione e la divulgazione, perché venne trasportata a bordo della stazione anche una cinepresa per riprese IMAX. Fu realizzato un film IMAX sulla stazione spaziale. E è curiosa perché in questi giorni sta uscendo il film più recente IMAX, girato proprio sulla stazione spaziale, presentato in questi giorni a New York, anche alla presenza della nostra Samantha Cristoforetti, che ha contribuito a girare le immagini. E il film è narrato da Jennifer Lawrence, si chiama A Beautiful Planet. L'aspetto curioso è che per le riprese che hanno fatto Samantha Cristofonetti, Terry Wirtz e gli altri membri dell'equipaggio di queste ultime missioni utilizzano una videocamera più piccola, digitale, perché non è più possibile trasportare cineprese grandi come quella di STS-100 proprio perché non è più disponibile lo shuttle che aveva la capacità di trasportare carichi molto ingombranti e pesanti proprio come questa cinepresa IMAX. La navetta spaziale Endeavour tornò a terra al termine della sua missione il 1° maggio del 2001. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Stavo cercando di trovare una foto della camera IMAX a bordo.
La vecchia o la nuova?
Ne ho trovata una.
Quella nuova è sicuramente più maneggevole, mi sembra di aver visto alcune foto proprio durante la missione di Samantha, durante la spedizione 42-43.
Già, questa è quella nuova. Ah, ci voleva Luigi questa sera. E questa probabilmente è quella vecchia. No, è ancora abbastanza. Ah, no. Ci voleva Luigi a illuminarci. Non faccio finta di sapere queste cose, così come ho fatto finta con l'antenna UHF che mi hai chiesto a tradimento. No, sono quasi certo che l'UHF è utilizzato solo per le VA. Dicevi che è tutto, quindi proseguiamo con l'altra rubrica, quella degli spin-off. Mi hanno appena rifatto la superficie del garage, l'hanno spruzzata di una cosa anticorrosiva puzzolentissima. Vediamo se è quella che dice la vera.
Anticorrosiva o anticorrosiva?
Anticorrosiva.
Ah, ok, meno male. Mercoledì notte abbiamo potuto assistere, qui possiamo collegarci anche ad una notizia che non abbiamo accennato, al lancio il primo lancio del nuovissimo cosmodromo di Vostochny in Siberia. E dalle foto abbiamo visto che è tutto bello lucido, pulito e brillante. Di solito però siamo abituati a vedere dei siti di lancio, diciamo, usati, un po' usurati anche. In particolare a Cape Canaveral, affacciandosi sull'oceano, le infrastrutture sono maggiormente soggette alla corrosione rispetto ad altri siti, per via appunto dell'aria salata e dei venti, della posizione geografica. Il KSC ogni anno mette in budget di spendere parecchio per la manutenzione e buona parte di questo budget è proprio dedicata alla prevenzione della ruggine. Nel febbraio del 96 la NASA ha voluto testare dei prodotti antiruggine di diverse aziende, di cui una in particolare, la Surtrit Holding, che già ne aveva sviluppati un paio con ottimi risultati, uno organico e uno inorganico. Però questi due prodotti non erano ancora stati validati ufficialmente. I test di NASA prevedevano l'applicazione di queste diverse sostanze su dei blocchi di cemento armato, che però prima erano stati sottoposti a trattamenti di arrugginimento, si dice arrugginimento, erano stati arrugginiti. Perché va bene prevenire la ruggine se c'è un'infrastruttura in costruzione, quindi è nuova. Però nel momento in cui l'infrastruttura c'è già ed è già stata usata, bisogna trovare un modo per curare un po' il problema. I risultati migliori sono arrivati proprio da questi due antiruggine di questa azienda, che riuscivano a penetrare il cemento andando a depositarsi direttamente sull'acciaio all'interno e formavano una pellicola di protezione. Questo senza la necessità di togliere anticipatamente la ruggine. Secondo il CEO dell'azienda, il problema della maggior parte degli antiruggine è che vanno ad agire in maniera fisica sull'acciaio, ma la ruggine è un processo chimico. Appare quando il ferro, che è il componente principale dell'acciaio, perde elettroni e l'acqua salata dell'oceano, che è molto conduttiva, va ad accelerare questo processo. Quando poi i tondini d'acciaio arrugginiscono, si espandono e rompono il cemento in cui sono inseriti. Quindi la soluzione è andare a usare un trattamento che va a modificare la struttura chimica del materiale. Questi due prodotti hanno passato i test e sono stati poi usati sul Launchpad 39A del Kennedy Space Center, che è quello adesso che sta utilizzando SpaceX. Grazie a questa validazione i prodotti hanno quindi potuto essere immessi sul mercato E adesso questo antiruggine viene applicato anche su strutture civili, in ferro e in acciaio, che si affacciano sul mare o sull'oceano, come ponti o balconate dei condomini. Non solo in America, questi due prodotti hanno attraversato i confini, e, sbarcando anche ad Okinawa, dove sono stati utilizzati su due complessi militari. In seguito è stato poi modificato anche il metodo di applicazione di questo primer, facendolo diventare spray ed inserendolo anche all'interno di vernici, così da creare un prodotto, un prodotto unico per proteggere le strutture e allo stesso tempo riverniciarle. In forma di spray, inoltre, sono i vapori che vanno ad attraversare la ruggine e si depositano sull'acciaio, e ovviamente l'applicazione è molto più veloce che stare lì col pennellino. La caratteristica principale del prodotto, come abbiamo detto prima, è quella di non dover togliere la ruggine dalle superfici prima di applicarlo. Questa cosa abbatte appunto in modo consistente i costi e i tempi di manutenzione, e chiaramente ha suscitato l'interesse di vari dipartimenti nazionali statunitensi, come quello dei trasporti e della marina.
Fermai. Giovanna, brava.
Finito, Mike.
Sì, infatti ti ho messo il jingle, che è quello che ho pensato quando hai parlato di antiruggine. Mi è venuta in mente quella pubblicità incredibilmente brutta, ma per qualche motivo nella mia memoria. Non l'avete colta. Ci voleva Ricky. No. Ricky l'avrebbe colta istantaneamente. Meglio così. Meglio così. Andiamo allora a parlare di... Astronauti Quiz, l'abbiamo messo in mezzo, quindi direi che ti lascio la parola ancora, vero? E qualcuno sicuramente vuole sapere se la risposta che hai in mente è giusta oppure no.
Questo è stato un Astronauti Quiz un po' sofferto, in realtà, perché io ero partita da una domanda abbastanza semplice: qual è la capsula, lo spacecraft interplanetario più grande mai costruito? E dal sito dove sono andata a pescare la risposta sembrava fosse Cassini. In realtà poi, girando per il web, ho visto che le due Phobos russe, Phobos 1 e Phobos 2, erano più pesanti. Cassini pesava 5,7 tonnellate, le due Phobos pesavano 6,2 tonnellate, ma poi sul forum, andiamo a vedere, c'è chi specificava che, Phobos Grunt al lancio pesava oltre 13 tonnellate, ma perché doveva portarsi dietro anche un intero stadio di Fregat modificato. Le Phobos sovietiche, appunto. Il Mars 96 russo stazzava quasi 7 tonnellate. Se invece parlavamo di ampiezza, la sonda più grande era l'Explorer 49, un orbiter lunare degli anni 80, che con tutte le antenne dispiegate faceva oltre 400 metri da un capo all'altro. Quindi in realtà c'erano più risposte a seconda di
cosa. Yeah, a seconda di cosa intendi per più grande o più pesante o più... E in realtà quello che ho letto sul forum non è una cosa, ok, la domanda era mal posta, ma non è un modo per dire la prossima volta ponila meglio, no, la prossima volta ponila anche in maniera più generica, perché io dell'Explorer 49 non avevo mai sentito parlare, ed è una cosa che secondo me ha influenzato la fantascienza, anche mi viene in mente Viger o qualcosa di simile, perché è una cosa gigante, un ragno che andava verso la luna, non un ragno.
Un mostro spaziale.
Sì, ovviamente non è facile dall'immagine, un disegno ovviamente, avere il senso delle dimensioni. Cercavo una foto dell'Explorer 49 con delle persone a fianco, ma e le antenne estese.
Sì, lo scopo di questi Astronauti Quiz è proprio di esplorare, di conoscere la storia, le capacità, le tecnologie spaziali. Quindi ben vengano le domande mal poste.
Poi anche il concetto interplanetario era un po', vuol dire che andava verso un altro pianeta, un altro corpo celeste, o che non era in orbita terrestre, perché ci sono diversi osservatori in orbita solare che sono particolarmente grandi e potevano insomma bene, fateci i compiti a casa e fateci notare queste cose, ma su forum astronautico in particolare questo è lo spunto di discussione per parlare di cose di cui non conosciamo non semplicemente oh, non sappiamo dare la risposta. Bene, link della settimana ce ne sono un sacco. All'inizio della serata, prima che cominciassi a dare un occhio alla scaletta, c'erano più link della settimana che notizie, quindi sotto con i link la prima, un'infografica che racconta 15 sì, anni di...
Il primo link è un'infografica pubblicata dall'Agenzia Spaziale Europea che ricorda proprio i 15 anni di presenza di astronauti europei sulla stazione spaziale. In pratica una timeline in cui di ogni missione di un astronauta europeo viene riportata una foto dell'astronauta, il nome della missione, la patch della missione e il periodo in cui è stato sulla stazione spaziale. Si comincia naturalmente da Umberto Guidoni con STS-100 di cui abbiamo parlato prima, e l'infografica termina con la prossima missione di un astronauta europeo, cioè il nostro Paolo Nespoli, ancora un italiano, che dovrà partire l'anno prossimo, nel 2017, verso la stazione.
Quindi la prossima è quella dopo Proxima.
Sì.
Proxima è la missione di Pesquet.
Proxima è la missione di Thomas Pesquet, l'astronauta dell'ultima generazione di astronauti europei. Quindi è il gruppo del 2009.
Già, spiccano le tre missioni di Roberto Vittori. Uno, due, tre... più quella no 2011, ok, quella era già quella dello shuttle, conta come missione a sé. Bene bene, e poi secondo link della settimana, il
secondo link della settimana riguarda un asteroide che a cui è stato dato un nome in onore di Samantha Cristoforetti, è stato chiamato Sam Cristoforetti, e il link è alla pagina del Minor Planet Center dell'Unione Astronomica Internazionale, che fornisce tutti i parametri orbitali di questo oggetto, le effemeridi, e di questo oggetto chiamato Sam Cristoforetti. È stato scoperto nel 1998 da Beppe Forti dell'Osservatorio di Asiago e da Maura Tombelli, che è un'astronoma dilettante molto conosciuta, è un'astronoma dilettante record, perché ha il record italiano del maggior numero di asteroidi scoperti, circa 200, e a livello mondiale è al primo posto tra le donne astronome non professioniste che hanno scoperto più asteroidi. È una grandissima appassionata di astronomia, specializzata proprio nell'osservazione e nella scoperta degli asteroidi, e ha voluto dedicare a Samantha Cristoforetti questo oggetto che ha scoperto nel 1998. È un oggetto che orbita nella fascia principale degli asteroidi, quindi tra il pianeta Marte e il pianeta Giove, e che ha un diametro che possiamo stimare fra i 5 e gli 8 chilometri circa. La ragione per cui vi propongo questa pagina molto tecnica con tutti i dati, i parametri orbitali, è che faccio un appello agli astrofili, agli astronomi dilettanti, per fotografare questo oggetto e mandateci le foto di questo oggetto. Vi anticipo che non è affatto un compito facile, perché è un oggetto debolissimo. La magnitudine di questo oggetto, cioè la luminosità misurata con la scala astronomica standard, varia tra la magnitudine 18 e la 21, quindi è necessario un telescopio dell'ordine dei 40-50 cm di diametro almeno per fotografarlo, ma sappiamo che potete farcela. Quindi vi faccio un appello agli astronomi dilettanti, agli astrofili di tutta Italia, per farci avere, poi mostrare anche a Samantha, una foto di questo asteroide dedicato a lei.
Sempre meglio che comprare un nome di una stella da, da quelle aziende di dubbia serietà. Questo è vero, decisamente vero. Poi, guida interattiva alla Luna, l'ho aperta qua, vediamo un po'.
Eccola qua. Sì, è un progetto di questa settimana, nuovo di ESA. Attenzione. C'è una luna gigante sullo sfondo. E ci sono vari link relativi o alle missioni o alla tecnologia utilizzata per studiare la Luna o alla scienza in atto. Se si cliccano i rettangolini che si trovano che si trovano sopra la Luna, si può fare una specie di viaggio sulla sua superficie in cui vengono spiegate appunto le varie tappe delle missioni o le risorse lunari. È bello graficamente e è uno studio completo del nostro satellite naturale.
Bello, bello. Il classico sito monotematico. Di quelli che mi facevano fare come si chiamava quel corso dell'università, applicazioni ipermediali, una cosa abbastanza anacronistica come nome. In questo caso no, è assolutamente non anacronistico come tecnologia. Bello, bello.
È in inglese purtroppo, perché io l'avrei visto un po' anche per ragazzi, però essendo in inglese magari...
E ragazzi è anche ora che si imparino.
Sì, è vero anche quello.
No, sono d'accordissimo con l'idea di rendere queste cose accessibili a un pubblico più vasto possibile, e quindi significa anche, specialmente in ambito ESA, perché questo è un sito di realizzato da ESA, dicevi.
Sì.
Sarebbe bello averlo nelle lingue dei principali contribuenti di ESA, almeno, ma se proprio possiamo sceglierne uno solo, l'inglese direi che è la scelta giusta. C'è una bella flotta di missioni e sonde per il nostro satellite. Bello, bello. Me lo guardo dopo con calma. E poi, giusto per non perdersi letteralmente nella wow,
visto
sono
che
tantissimi.
Ormai abbiamo 2 o 3 lanci a settimana quando ci va male praticamente, e ognuno è in un complesso di lancio lontanissimo e diverso. Abbiamo una mappa dei vari rocket launch sites, quindi siti di lancio dei razzi, e molto completa. Ci sono i siti inattivi, quelli attivi, quelli pianificati, relativi ai lanci orbitali, suborbitali, quindi lavora su Google Maps, e così è stata è uscita oggi, l'ho vista oggi su Twitter, perché alcuni si chiedevano dov'era appunto il nuovo cosmodromo di Vostochny. E allora dicevano: se volete cercare quel cosmodromo e tutti gli altri siti di lancio, andate qui e sbizzarritevi. Ma ce ne sono alcuni che non avevo mai visto, cioè, tipo in Africa.
No, ma questo qui alle Canarie, con Orbital, quindi penso che abbiano lanciato qualcosa con Pegasus da lì.
Può darsi.
Perché dice Orbital inactive, ma per essere nella categoria orbital deve aver avuto almeno un lancio orbitale.
O magari molte sono piattaforme per lanci suborbitali, di lanci sonda per esempio.
No, ma questo è nella categoria orbital.
Ah, orbitali?
È non planned, ma orbital inactive. Magari c'era... essere disabilitato tutte quante.
O forse il sito di lancio per esempio del Falcon 1. Non ricordo esattamente dove fosse, ma era in qualche oceano.
Wallops Island? Atollo. Vabbè. No, Wallop Island is here. Sì, era un... Qualche... Boh. Questo qui è la Hawaii, forse? Era un posto abbastanza paradisiaco.
Sì,
sì. Ricordare. Bene, comunque, no, questa è una di quelle cose che mi fa perdere per 2 ore. Eccolo qua, Vostochny.
Sì, non sei l'unico. Però dai, è utile questa.
Vostochny è vicinissima a questo altro centro.
E magari mi accorgerò di avere un sito di lancio a San Donato Milanese qui vicino a casa che non conoscevo, non lo so.
Vediamo, magari in Italia c'è qualcosa.
In Italia c'è Salto di Quirra, che dovrebbe essere nella categoria suborbiter, infatti. Eccolo qua, in Sardegna. Già. Chissà se hanno messo i siti delle V2 in Germania, non perché sono belli. Dov'è che era il posto in Germania? Come si chiamava?
Dove lanciavano? Penemunde, ma non so.
Forse erano solo realizzati lì, non lanciati, anche perché potrebbe essere che siano...
No, quello era il sito di lancio.
Sì.
Mike è partito per la tangente.
Basta, non mi sto cazzo più da questa cosa, basta. Che poi deve essere divertentissimo perché ci ascolta soltanto in audio e sentono, ah, ma guarda qui, guarda questo. Va bene, fermatevi come al solito, fermatevi, stoppa la macchina, se state guidando, accostate, prendete il cellulare, andate su astronauticast.com. Sull'episodio 26, nato nell'episodio, ci sarà il link per la mappa dei siti di lancio, nonché i link a tutte le altre cose di cui abbiamo parlato questa sera, nonché le notizie, nonché il link per associarsi a ISA, basta, nient'altro, ma vi sembra poco? Diciamo che ho fatto partire la sigla sbagliata e mentre la correggo possiamo cominciare il nostro giro di saluti, perché anche con questa puntata di Astronauticast abbiamo raggiunto il fondo.
abbiamo toccato il fondo come sempre, peraltro.
Allora partiamo da Verona. Buona serata Veronica e grazie per essere stata con noi.
Buona serata, grazie. Volevo solo ricordare, vediamo i prossimi appuntamenti velocemente dal calendario. Sabato abbiamo una conferenza. Dove? Al Planetario di Torino c'è la conferenza Vivere nello spazio, la sfida delle risorse, alle 17:30, solo per chi abita in zona Torino o ha intenzione di andarci. La settimana prossima abbiamo il 3 maggio, compleanno di Alexander Gerst. Il 4 maggio, May the 4th be with you, e abbiamo il lancio di SpaceX con un Falcon 9 JCSat-14 satellite con tentativo di recupero su Chiatta. Lancio mercoledì mattina alle 7:22 con una finestra di lancio di 2 ore, quindi dalle 7 alle 9:22. E lo stesso giorno sarà il compleanno di Maurizio Kelly. Basta, poi ci sarà il podcast giovedì e vedremo.
E nient'altro, aggiungo, se siete nei dintorni di Monaco, Samantha Cristoforetti all'Università Technische Universität di Garching il 2 di giugno, però non il 2 di maggio, quindi ve lo dico tra un mesetto ancora, credo che sia un evento pubblico, non solo per l'università. Ok, grazie di avermi ricordato del calendario e ora che lo mettiamo in scaletta, perché è un simpatico modo per chiudere la puntata. Quindi da Milano invece c'è Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E anch'io vi do appuntamento a Forum Astronautico o alla settimana prossima, se ci tenete ad ascoltarci ancora. 5 di maggio 2016 direi, sì, giovedì sera, e fino ad allora, ad Astra.